Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Abbiamo sentito nella prima lettura un episodio dell'Antico Testamento, di quando Mosè e il popolo erano ancora nel deserto. Mosè sale sul monte con due lastre di pietra, chissà quanto pesavano, non lo so, dipende dalla grandezza, ma la seconda volta, perché la prima volta era già salito e aveva ricevuto sulla pietra le 10 parole, i 10 comandi di Dio al popolo, perché se il popolo vuole la vita, la pace, una vita degna di uomini, deve vivere queste 10 parole. Ma quando Mosè è sceso dal monte ha trovato che il popolo stava già adorando il vitello d'oro. Aveva già rinnegato e tradito il suo Dio e l'ha rimpiazzato con queste due divinità in una sola: l'oro, cioè la ricchezza, e la forza, il torello, il vitello, simbolo di forza dei muscoli, della potenza umana. Aveva già rimpiazzato con queste divinità. Non è una cosa dell'altro mondo, perché voi lo vedete ancora, è la tentazione continua che noi abbiamo di adorare la ricchezza, cioè di mettere al primo posto dei nostri pensieri e desideri la ricchezza e la forza, con la violenza connessa. E allora Mosè ha buttato, ha spezzato le tavole, ha detto: qui sono inutili, perché se vivono l'adorazione della ricchezza, dell'oro e della forza, allora le parole di Dio non servono, non le accolgono, non vanno d'accordo. E allora ha spezzato le tavole. Poi si è pentito: adesso questo popolo come può vivere? Allora torna sul monte con due tavole sulle quali Dio scriverà di nuovo le stesse 10 parole. E quando arriva sul monte, ecco, il Signore scese nella nube, si fermò presso di Lui, perché Dio non è un Dio che se ne sta lontano, che non gli interessano gli uomini. Dio vuole incontrare gli uomini, vuole parlare a loro, vuole essere in comunione con loro. Ricordate come già quando Adamo l'ha combinata e poi si è nascosto, Dio cosa fa? È Lui per primo che dice: Adamo, dove sei? perché Dio vuole l'incontro con l'uomo, perché l'uomo senza l'incontro con Lui non vive, deve starsene sempre nascosto. Qui Dio si manifesta a Mosè come colui che vuole incontrare l'uomo. Però sentite la particolarità. Il Signore scese nella nube. Nella nube. Cosa vuol dire? Mosè vede la nube, non vede Dio. Dio è nascosto dentro la nube. Non lo può vedere, però lo può ascoltare. Perché passò davanti a lui proclamando e gli dice il suo nome. Lo proclama. Quindi Mosè incontra Dio, sa che c'è, sente la sua voce, non vede con gli occhi. La particolarità del nostro Dio, che ci dà la parola, si fa sentire, non vedere. Mi verrebbe da fare un paragone, non so se è da ridere o no, con il virus. Il virus che c'è. Perché c'è? Perché c'è? Chi l'ha visto? Nessuno l'ha visto. Eppure sappiamo che c'è, da quel che ha fatto. Ha fatto morire tante persone, e allora sappiamo che c'è. Ma chi l'ha visto? Allora, è un'altra cosa, è tutto rovescio qui. Dio c'è. Parla. Mosè sente la sua voce e sente il suo. E qual è il nome di Dio che Dio gli dà? Sentite, il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Questo è il nome di Dio. Non è un nome, una parola con cui che noi possiamo possedere, ma è qualcosa che ci dice chi è, cosa c'è nel suo cuore. Il Signore, cioè colui cui possiamo e dobbiamo ubbidire, il Signore. Dio misericordioso, cosa vuol dire misericordioso? Che ha amore per i miseri, ha un cuore per i miseri. Quindi poveretti noi, eppure Lui ha il cuore per i miseri, per noi. Lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. La fedeltà è il rovescio della medaglia dell'amore. Amore e fedeltà sono due aspetti della stessa, due aspetti anche di Dio. Allora Mosè come reagisce? Con una preghiera. Mosè prega: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, se mi puoi ascoltare, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Noi siamo di dura cervice, facciamo fatica a capire e a ubbidire, ma tu cammina in... cosa vuol dire cammina in mezzo a noi? Vuol dire vivi insieme con noi. Cammina, cioè vivi le stesse nostre esperienze, soffri le nostre sofferenze, sii presente là dove noi fatichiamo. Che il Signore cammini in mezzo a noi. La preghiera di Mosè. E Dio l'ha ascoltata questa preghiera. Certo, l'abbiamo sentito dalla bocca di Gesù. Dio ha tanto amato il mondo, ecco le stesse parole che abbiamo sentito prima, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Il figlio unigenito è il Dio che cammina con noi, che è presente nella nostra storia, che ci accompagna nelle nostre vicende, che è con noi, Dio che cammina con il suo popolo, con noi. Ecco il nostro Dio, Padre, ma che manda il Figlio perché sia con noi. E questo Figlio che è con noi continua a mostrarci il volto del Padre, cioè continua a mostrarci il suo amore misericordioso e fedele. È una meraviglia il mistero di Dio. Dio non vuole rimanere nascosto, vuole che noi siamo sicuri della sua presenza. Vederlo vuol dire questo, essere sicuri che lui c'è. Adesso con Gesù noi siamo sicuri che lui c'è. La sua voce la sentiamo, le parole di Gesù le portiamo già dentro di noi. Le abbiamo già vissute tante volte in questo modo, abbiamo noi stessi rivelato al mondo chi è Dio. Perché siamo diventati noi quella nube che manifesta la presenza di Dio, dalla quale esce la parola. È sempre una nube, noi rimaniamo sempre un po' così oscuri, come si può dire, però siamo la presenza di Dio nel mondo, perché la sua parola è diventata nostra vita. Voi avete già cominciato a vivere l'amore misericordioso e fedele del Padre. Voi continuate a vivere uniti, dando la mano a quel Gesù che è l'Emmanuele, Dio con noi, che cammina con noi. Voi avete già cominciato, non dico completato, ma cominciato a vivere quelle parole che ci ha regalato anche San Paolo, concludendo la seconda lettera ai Corinzi, ci ha dato queste cinque esortazioni, cinque come le dita della mano, quindi non è difficile per la memoria tenerle a mente, o come i cinque sassolini che Davide aveva preso su dal torrente per andare contro Golia, poi ne ha adoperato uno solo, è stato sufficiente. Così noi li ascoltiamo tutti e cinque, magari ne adoperiamo uno solo, sarà sufficiente. Ve li ripeto pian piano, se avete pazienza, sì che ce l'avete. Siate gioiosi. Cosa vuol dire essere gioiosi? Gioioso è chi ha una bella notizia nel cuore. Gioioso è chi sa di essere amato. Non c'è gioia più grande di un ragazzo quando scopre di essere amato dalla ragazza. Siate gioiosi, sapete che Dio vi ama. Quindi la gioia ce l'avete nel cuore. Ce l'ha detto non so quante volte anche Papa Francesco. Vai, faccia da funerali in chiesa o fuori della chiesa. Impossibile. Un cristiano ha una bella notizia, l'ha ricevuta e la porta agli altri. Quindi siate gioiosi. La gioia non è da quello che c'è in tasca, ma è sempre dalla nostra fede, dall'amore del Padre. Secondo sassolino, secondo dito, tendete alla perfezione. Cos'è la perfezione? Ce l'ha detto Gesù quando ci ha raccomandato: siate perfetti come il Padre vostro, come il Padre vostro celeste. Siate perfetti vuol dire completi. E poi Gesù ci ha manifestato la completezza del suo amore sulla croce, quando ha detto tutto è compiuto, cioè tutto è perfezionato. L'amore che lui ha vissuto in croce, un amore perfetto, amore per i nemici. Tendete alla perfezione. Terzo, fatevi coraggio a vicenda. Cos'è il coraggio? Dove lo prendiamo? Vi ricordate quando è venuto giù quel paralitico davanti a Gesù con quattro corde nel soffitto? Gesù, le prime parole che gli ha detto, coraggio, figlio. Quella parola, figlio, cosa significa? Guarda che sei amato, che c'è qualcuno che ti vuol bene, anche se sei peccatore, anche se sei ammalato, anche se sei paralizzato, c'è qualcuno che ti vuol bene, figlio, e allora hai coraggio, speranza. Fatevi coraggio a vicenda, cioè, ditevi gli uni gli altri che siete amati, che c'è qualcuno che vi accade, abbiate gli stessi sentimenti. Questo è un po' particolare, perché magari uno ha sentimenti di vendetta, un altro ha sentimenti di tristezza, un altro ha sentimenti della pesca. Io non posso andare dietro a tutti e farli miei quei sentimenti lì. Allora, cosa vuol dire? Abbiate gli stessi sentimenti. Qui San Paolo ha sottinteso qualcosa. E io adesso ve lo dico. Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù. Allora non ci sbaglieremo mai. E possiamo averli sempre, anche quando davanti a noi ci sono persone tristi o vendicative. Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù. E ultimo, vivete in pace. Questa parola l'abbiamo sentita domenica scorsa dalla bocca di Gesù, quando risorto ha detto pace e l'ha ripetuto pace a voi. E l'aveva spiegata prima, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, vi do la mia pace. E la pace di Gesù è la ricchezza di Dio. Vi do la ricchezza di Dio. Vivete in pace. Quindi viviamo ricevendo tutta la ricchezza dal Signore e trasmettendocela, condividendo. Ecco, scegliete uno di questi cinque sassolini o uno delle cinque dita, forse ve le ricordate ancora, e poi il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Dio cammina in mezzo a noi come aveva pregato Mosè. E il Dio che cammina in mezzo a noi è sempre e soltanto Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.